Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di catechesi intitolato Credo, le verità fondamentali della fede. Stiamo facendo, cari amici, il capitolo settimo, nel quale parliamo della catastrofe originaria. È un'espressione con la quale si risponde al problema del perché il male e si dà quella risposta a questo interrogativo che sale dal cuore degli uomini di tutti i tempi: perché il dolore, perché il male, perché la morte. A questa risposta la ragione umana non riesce a, cioè a questo interrogativo la ragione umana non riesce a dare una risposta, ce la dà la parola di Dio, la quale parola di Dio ci rivela il perché del male. Dio aveva creato gli uomini per l'immortalità, per la felicità. E il male si è introdotto nel mondo per la libera scelta degli uomini. Però prima di loro, noi abbiamo visto, cari amici, che lo stato in cui furono collocati Adamo ed Eva nel paradiso terrestre è stato stato di grazia, cioè di amicizia con Dio, stato anche di privilegi, di doni particolari, come per esempio l'esenzione dal dolore, dal male, dalla morte, e il dono della sapienza, dell'integrità, eccetera. Però nel paradiso terrestre, il paradiso terrestre indica la condizione umana in cui Dio ha creato l'uomo e l'ha elevato in grazia. Però nel paradiso terrestre non vediamo che è presente il serpente. È presente il serpente, quindi è già presente il male. Sappiamo che il serpente, come ci spiega lo stesso libro della Sapienza, è il diavolo, è Satana. Abbiamo visto, cari amici, in che cosa è consistito il peccato degli angeli ribelli, di cui parla il catechismo della Chiesa. Abbiamo visto i testi biblici che parlano della caduta degli angeli, ma soprattutto abbiamo come per esempio la seconda lettera di Pietro al capitolo secondo versetto quarto. E però abbiamo visto, cari amici, nel medesimo tempo, come poi l'abbiamo visto anche prima lettera di Giovanni capitolo terzo versetto ottavo, dove si dice che Satana è peccatore fin dal principio. Poi il Vangelo di Giovanni al capitolo ottavo versetto 44, dove si dice che Satana è omicida e padre della menzogna. Sono i riferimenti appunto alla presenza di Satana, cioè dell'angelo ribelle nella caduta dei progenitori, come attore. Naturalmente i genitori hanno agito liberamente, ma c'era questo istigatore alla ribellione a Dio. Il testo biblico che parla più chiaramente della caduta degli angeli è la lettera di Pietro, la seconda lettera di Pietro al capitolo secondo versetto quarto. Poi ne parla ampiamente il catechismo della Chiesa Cattolica, cari amici, al numero 392 abbiamo visto che l'essenza del peccato degli angeli ribelli sta nell'avere con libera scelta, dice il catechismo, radicalmente, irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno. Abbiamo anche spiegato, cari amici, perché la caduta degli angeli non implichi possibilità di pentimento, mentre implica possibilità di compimento la caduta degli uomini finché l'uomo è su questa terra, perché l'angelo, essendo puro spirito, è capace anche in un solo istante di una scelta irrevocabile. L'uomo, per arrivare a delle scelte irrevocabili, ha bisogno, sia nel bene sia nel male, ha bisogno di tanti atti successivi. Quindi tanti atti di bene portano a una scelta, a una opzione fondamentale nel bene, tanti atti di male portano pian piano alla perversione, quindi a una scelta irrevocabile. Per cui abbiamo visto, cari amici, la frase molto acuta di San Giovanni Damasceno, che dice: non c'è possibilità di pentimento per gli angeli dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte. Quindi il tempo di autorealizzazione per gli angeli è l'istante, il tempo di autorealizzazione per l'uomo è il tempo della sua vita, perché l'uomo, essendo spirito incarnato, non può, ha bisogno di atti successivi, di tempo per realizzare la sua opzione fondamentale. Adesso, cari amici, affrontiamo naturalmente la tematica che intendiamo mettere a fuoco in questa catechesi, e cioè il peccato dei progenitori. Quindi la risposta della fede, della parola di Dio, della divina rivelazione al problema del male è evidentemente l'uso errato che l'uomo ha fatto della sua libertà. l'origine del, cioè chiaro che su, sul fatto che gli uomini siano infelici e che la felicità non c'è su questa terra, a meno che appunto poi uno non si apra la grazia, è direi che è una testimonianza universale, perché come ha detto molto bene una, avevo letto in questi giorni una, su un giornale un articolo, non mi ricordo più di chi, che diceva tutte le filosofie e tutte le religioni nascono dalla, dalla realtà della morte. Sì, per morte si intende la morte, il dolore, la disperazione, l'angoscia, la solitudine, tutti, insomma, la condizione umana. Vi ricordate il quel famoso quadro, no? Che fra l'altro è stato rubato 100.000 volte e poi sempre ritrovato, l'urlo di Munch, no? L'urlo di Munch, perché è così famoso quel quadro d'inizio secolo? È famoso perché sta a indicare la condizione umana, che è un urlo di dolore. Quindi la presenza della sofferenza, del dolore, della morte, del peccato, dell'infelicità, della malizia, della perversità. Vediamo come il mondo trabocca di perversità e di odio, di sciocchezze, di stupidità. Per carità, c'è anche tanto bene, per fortuna, però insomma è chiaro che gli uomini si sono sempre interrogati perché il male. La risposta dalla parola di Dio al perché il male è perché l'uomo si è staccato da Dio, ha rifiutato i doni di Dio, ha ceduto all'istigatore, al maligno, e quindi questa è l'origine del male. Tuttavia, cari amici, vorrei dire subito che qualsiasi riflessione sull'accaduto originale e sull'ingresso del male nel mondo, da un punto di vista cristiano, deve essere sempre vista alla luce della redenzione. Quindi il cristianesimo è pessimista nel senso che è realista, cioè vede il male, però vede anche la malattia, ma vede anche la cura. Vede il peccato, ma vede anche colui che perdona il peccato. Vede la caduta, ma vede anche la redenzione. E per cui il cristiano con Sant'Agostino dice: «Oh, felice colpa, perché hai meritato un così grande redentore». Perciò, quando parliamo del male del mondo, cari amici, noi guardiamo anche al rimedio, e il nostro cuore si apre alla gratitudine per la medicina che Dio ci ha dato, che è il suo amore, la sua luce, la sua pace, la sua gioia. Quindi ci chiediamo adesso, vediamo cosa ci insegna la parola di Dio nella Sacra Scrittura, nell'insegnamento della Chiesa, sull'origine del male e poi anche le conseguenze del peccato dei progenitori sulla condizione umana. Per chi ha il nostro libro, il mio libro, intitolato Credo, edizioni San Paolo, per chi lo volesse prendere, e potete anche chiederlo qui a Radio Maria, naturalmente, siamo a pagina 59 e scrivo, naturalmente, come già vi ho detto, questo libro, Credo, un libro di catechesi, e quindi, essendo un libro di catechesi, io faccio un riferimento sistematico alla Sacra Scrittura e ai documenti della Chiesa, in particolare quelli dei concili e al Catechismo della Chiesa Cattolica. Non faccio riferimento a altro perché è giusto che sia così. Naturalmente si potrei fare riferimento anche a tante altre fonti, come per esempio le vite di santi, eccetera, però è giusto che impariamo a fare anche catechesi su quelle che sono le fonti stesse della fede, che sono la Sacra Scrittura e i documenti e l'insegnamento del Magistero, insomma. Allora, vediamo cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 396, sulla caduta dei progenitori. L'uomo elevato da Dio in uno stato di amicizia è stato sottoposto alla prova. Voi chiedete: ma perché è stato sottoposto alla prova? Perché evidentemente Dio vuole essere amato, ma attraverso una nostra libera scelta. Dio vuole renderci partecipi della sua comunione eterna nell'amore trinitario, ma ci chiede il permesso prima, capito? No, no, Dio non costringe mai. Ecco il perché della prova. L'uomo elevato da Dio in uno stato di amicizia è stato sottoposto alla prova prima di essere ammesso alla visione beatifica, ovvio. Infatti il dono di Dio doveva essere liberamente accolto con sottomissione e amore. Ecco, cari amici, dobbiamo cercare di capire il libro del Genesi, quando parla del peccato dei progenitori, comunque i primi capitoli del libro del Genesi si esprimono in termini poetici, in termini con immagini, perché il linguaggio poetico simbolico è più adatto a esprimere le grandi intuizioni, i grandi concetti. Noi oggi abbiamo perso un po' il senso del linguaggio poetico, che invece è tipico della Bibbia, per cui è simbolico, ma simbolico non vuol dire che non sia reale, è reale. Per esempio, il serpente è un simbolo di che cosa? Di Satana, Satana è reale. Allora, l'albero della conoscenza del bene e del male è un simbolo. È un simbolo, l'albero è un simbolo, perché evidentemente non esiste l'albero della conoscenza del bene e del male. È un simbolo di una realtà, cioè della decisione di Adamo ed Eva di essere loro a stabilire ciò che è bene e ciò che è male. E così via, cari amici. Adamo ed Eva che hanno vergogna, si videro nudi. Cosa sta a indicare? Sta a indicare il senso di colpa dell'uomo peccatore, quello che noi sentiamo dopo che abbiamo commesso il peccato, eccetera. Quindi occorre una grande capacità di leggere il linguaggio poetico simbolico, che è reale ma è ancora più pregnante del linguaggio logico. Esistono molte forme di linguaggio. Noi crediamo che esista soltanto il linguaggio logico, invece esiste anche il linguaggio poetico simbolico. Dunque, l'uomo elevato da Dio in uno stato di amicizia è stato sottoposto alla prova. Infatti il dono di Dio doveva essere liberamente accolto con sottomissione e amore. Il divieto fatto all'uomo di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, ecco, questo è un simbolo, l'albero è un simbolo di che cosa? E lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'albero della conoscenza del bene e del male stava a indicare simbolicamente il limite invalicabile che l'uomo, in quanto creatura, deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare. L'uomo dipende dal creatore, è sottomesso alla legge della creazione, alle norme morali che regolano l'uso della libertà. Quindi l'albero della conoscenza del bene e del male, di cui l'uomo non può mangiare, sta a indicare che cosa? Sta a indicare con la legge morale che l'uomo deve rispettare. Più ancora, sta a indicare che è Dio che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male, non l'uomo. Mangiando dell'albero della conoscenza del bene e del male, i progenitori hanno rivendicato a sé la decisione di stabilire ciò che è bene e ciò che è male, ponendosi al posto di Dio. È ciò che abbiamo sentito dire anche da alcuni personaggi, anche politici in questi ultimi tempi, che hanno detto ciò che la maggioranza decide, quello è bene e quello è male. Ecco, lì è la formulazione esatta della ribellione originaria. Mangiando dell'albero della conoscenza del bene e del male, i progenitori hanno rivendicato a sé la decisione di stabilire ciò che è bene e ciò che è male, ponendosi al posto di Dio. Questo è il peccato eterno dell'uomo, perché anche oggi in particolare l'uomo dice che è lui, che è la maggioranza, che è lo Stato, che è il partito che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male. E abbiamo sentito anche in questi giorni, per esempio, qualche leader politico, stavolta italiano, che ha criticato la Chiesa accusandola di essere crudele, perché la Chiesa ha ricordato qual è la legge di Dio e qual è la legge morale, specialmente per quanto riguarda il rispetto della vita, capito? Allora c'è questo orgoglio, questa pretesa di essere noi Dio, noi che decidiamo ciò che è bene e ciò che è male, noi, il partito, lo Stato, la maggioranza. Poi ci arriva un mal rovescio che ci fa ingoiare i denti di tanto in tanto. Sono mal rovesci che ci diamo noi, però il Padre Eterno li permette. E allora senza denti gridiamo aiuto. Si è trattato quindi di un peccato di superbia e di disobbedienza, quello di Adamo ed Eva, che è il peccato eterno dell'uomo, superbia e disobbedienza, alla cui radice vi è l'incredulità, in quanto tentati dal diavolo hanno lasciato spegnere nel loro cuore la fiducia nei confronti della bontà del Creatore. Cioè, il creatore insinua, ma va che Dio ti mette i limiti perché ha paura che tu diventi come lui, il diavolo ti indica la via dell'emancipazione come la via della realizzazione, ti indica la via dell'emancipazione della legge di Dio, illudendoti che tu ti realizzi su quella strada, poi in realtà esci con le pive nel sacco dal paradiso terrestre. In questo senso, dunque, cari amici, il peccato originale è il modello di ogni peccato, in quanto in ogni peccato vi è la radice maligna dell'orgoglio, della ribellione e della diffidenza incredula verso Dio. Vediamo a questo riguardo come il Catechismo della Chiesa Cattolica ci spiega in che cosa consiste il peccato originale, e quindi questo famoso albero della conoscenza del bene e del male di cui i progenitori hanno mangiato, in che cosa consiste e come esso sia intrinseco a ogni peccato che noi facciamo. Cioè in ogni peccato che noi facciamo non facciamo che attualizzare quel peccato di origine, perché in ogni peccato c'è la superbia, la disobbedienza e c'è l'amor proprio. Dunque dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 398: con questo peccato l'uomo ha preferito se stesso a Dio e perciò ha disprezzato Dio. Ha fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro le esigenze della propria condizione di creatura e conseguentemente contro il proprio bene. Cioè non ha voluto essere creatura, dipendere da Dio, accettare la sua legge, ha voluto essere come Dio, sopra Dio, senza Dio, al posto di Dio. E questo evidentemente è l'illusione demoniaca che fa sì che l'uomo cada poi nelle spire del maligno. Dice ancora il Catechismo: costituito in uno stato di santità, l'uomo era destinato a essere pienamente divinizzato da Dio nella gloria. Sedotto dal diavolo, ha voluto diventare come Dio, ma senza Dio, e anteponendosi a Dio, non secondo Dio. Guardate che parole bellissime. Questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica che spiegano il peccato originale. Ve le rileggo perché comprendete la profondità. Con questo peccato l'uomo ha preferito se stesso a Dio e perciò ha disprezzato Dio. Ha fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro le esigenze della propria condizione di creatura e conseguentemente contro il proprio bene. Costituito in uno stato di santità, l'uomo era destinato a essere pienamente divinizzato da Dio nella gloria. Sedotto dal diavolo, ha voluto diventare come Dio, ma senza Dio e anteponendosi a Dio, non secondo Dio. Cari amici, permettetemi un commento lapidario. Quando l'uomo vuole diventare simile a Dio contro Dio, diventa simile al demonio. Infatti vediamo come la terra è popolata da gente simile al demonio, purtroppo, cioè superba, arrogante, eccetera eccetera eccetera. E questo veleno, cari amici, dobbiamo sradicarlo anche noi dal cuore, perché è un veleno che si diffonde con l'aria proprio che respiriamo. L'uomo ha voluto fare oggetto di rapina quel dono della partecipazione alla natura divina che egli doveva solo accogliere nell'umiltà e nella gratitudine. Insomma, cari amici, l'uomo la felicità deve accogliere da Dio, non deve rapinarla per conto proprio, perché in questo modo rapina l'infelicità. E questo dunque è l'essenza del peccato originale, cari amici: l'uomo che preferisce se stesso a Dio, si antepone a Dio e prende il posto di Dio. Lui decide ciò che è bene e ciò che è male. L'uomo fa di se stesso e della sua autoesaltazione il fine della sua vita. Questo è il peccato originale ed è l'essenza di ogni peccato. Vediamo le conseguenze tremende del peccato originale, della prima coppia che era stata creata in grande santità, giustizia e bellezza e felicità. Le conseguenze del peccato originale sono state catastrofiche, e difatti lo vediamo nella presenza, nell'abbondare del male nel mondo. Le conseguenze del peccato originale sono state catastrofiche non solo per Adamo ed Eva, ma anche per tutti i loro discendenti. Essi in primo luogo hanno perduto la grazia della santità originale e la divina amicizia. Inoltre la loro condizione esistenziale è cambiata radicalmente, avendo perso i doni di cui il creatore li aveva ricolmati. Vediamo la descrizione che ne fa il Catechismo della Chiesa Cattolica delle conseguenze del peccato originale al numero 400. Scrive così il Catechismo: l'armonia nella quale erano posti, grazie alla giustizia originale, è distrutta. Quindi hanno perso l'amicizia con Dio e poi hanno minato, hanno, diciamo così, avvelenato la natura umana. Perché? Perché l'armonia nella quale erano posti, grazie alla giustizia originale, è distrutta. La padronanza delle facoltà spirituali dell'anima sul corpo è infranta. L'unione dell'uomo e della donna è sottoposta a tensioni. I loro rapporti saranno segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza all'asservimento. L'armonia con la creazione è spezzata. La creazione visibile è diventata aliena e ostile all'uomo. Quindi, peccato originale ha rotto i rapporti con Dio, ha rotto i rapporti dell'uomo con se stesso, ha rotto i rapporti dell'uomo con la donna, ha rotto i rapporti degli uomini fra di loro, ha rotto i rapporti degli uomini con la natura. Vedi quindi quante conseguenze. Infine, la conseguenza esplicitamente annunciata nell'ipotesi di disobbedienza si realizzerà. L'uomo tornerà in polvere, quella polvere dalla quale è stato tratto. E così la morte entra nella storia dell'umanità. Quindi, conseguenze anche, dunque, l'entrata dell'umanità, del dolore e della morte. Quindi, queste sono tutte le conseguenze del peccato originale. Quindi l'uomo ha perso la grazia, ha perso l'amicizia con Dio, ha perso il rapporto con Dio, l'uomo si sente diviso in se stesso, l'anima non è più capace di dominare il corpo, l'unione dell'uomo con la donna è infranta, gli uomini sono in lotta fra di loro, l'armonia con la creazione materiale è spezzata, l'uomo è soggetto alla schiavitù, alla corruzione, del male, della sofferenza e della morte. Ecco l'origine del male, cari amici. La guerra che gli uomini hanno dichiarato a Dio, la superbia e la disobbedienza, questa è l'origine del male. È chiaro, cari amici, che la medicina non può essere che l'umiltà, l'obbedienza e l'amore che si sono realizzati in Cristo Gesù. La Bibbia mostra come, a partire dal peccato dei progenitori, se voi andate a leggere, cari amici, il libro del Genesi dal capitolo 3, dove il peccato originale, fino al capitolo 6, il diluvio, voi vedete che in questi pochi capitoli in cui viene riassunta la storia dell'umanità, l'autore del libro del Genesi presenta la storia umana come un fiume in piena dove l'incredulità, la violenza, i disordini morali invadono la terra. La Bibbia mostra come a partire dal peccato dei progenitori il fiume del male invada la storia dell'umanità, segnandolo profondamente, soprattutto sul versante della violenza e delle perversioni sessuali. Quindi, per quanto riguarda il versante della violenza, Genesi capitolo 4, versetti 3-11, e il versante delle perversioni sessuali, vedi Genesi 6, capitolo 6, 1-4. Tanto che Dio, e qui siamo al capitolo 6 con l'inizio della storia di Noè, cioè il male e invade la storia dell'umanità, specialmente la violenza, la perversione e la perversione sessuale, invade l'umanità e copre la terra, tanto che Dio, a causa della corruzione universale, si pentì, dice la scrittura, d'aver creato l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Ma anche la storia di Israele si manifesta innanzitutto come un cammino di traviamenti, di infedeltà. L'universalità del peccato che inquina e perverte il cuore degli uomini è uno dei punti chiave della rivelazione e preannuncia l'universalità della salvezza che ci viene donata dalla grazia di Gesù Cristo. E qui, cari amici, se voi leggete il capitolo 7, poi 8 della lettera ai Romani, vedete come San Paolo ci dice, come in Adamo tutti abbiamo peccato e come il peccato ha dilagato nel mondo fino a Cristo e come in Cristo tutti siamo stati redenti. E da Gesù Cristo è incominciata quel fiume di grazia, di amore, di luce, di pace, che, cari amici, irrora la terra e che noi dobbiamo portare fino agli estremi confini del mondo. Questo dunque è il peccato delle origini, abbiamo visto, cari amici, in che cosa consiste e abbiamo visto, cari amici, le conseguenze per i progenitori. Adesso, cari amici, noi dobbiamo dedicare una catechesi speciale per vedere quali sono le conseguenze del peccato originale in noi, secondo lo schema della teologia. Bisogna distinguere due aspetti del peccato originale: il peccatum originans e il peccatum originatum. Cioè dobbiamo vedere il peccato originale, quello che hanno commesso Adamo ed Eva, l'abbiamo visto, e abbiamo visto anche le conseguenze in loro. Adesso dobbiamo vedere il peccato originale come nelle conseguenze che sono vive in noi, in tutti noi che nasciamo nel peccato, come dice il Salmo 50, nel peccato ti ha concepito tua madre. Ebbene, cari amici, vedremo adesso il peccato originale, originatum, cioè quello che, nel quale noi nasciamo, e quali sono le conseguenze in noi del peccato originale, e quindi, cari amici, tutto quello che ne segue, la necessità della redenzione e del battesimo.